Venezia. Buongiorno a tutti, bentrovati. Paola ha già presentato, quindi non aggiungo nulla, solamente un po' di imbarazzo nell'iniziare. Ieri abbiamo iniziato con la messa, con l'insegnamento di Monsignor Fisichella, un imbarazzo nel cominciare la prima relazione di questo corso, anche perché quando io ero in seminario mi hanno insegnato che in un'omelia di solito ci ricordiamo l'inizio e la fine. Allora, se uno comincia bene e se finisce bene si ricorda tutto bene, per contro se si inizia male e si finisce male ci si ricorda non bene, quindi speriamo almeno di iniziare bene. Sicuramente iniziamo da un argomento importante, volutamente nella stesura del programma è stato messo all'inizio perché fa un po' da, ora vedremo, ecco, un po' da filo rosso che dovrebbe attraversare un po' tutti gli altri corsi. L'annuncio del Kerygma. Vi ho consegnato un piccolo schema, non vuole essere, sono solo dei punti, quindi però magari può facilitare negli appunti, non lo so, nel seguire, quantomeno rimane un ricordo di stamattina. L'annuncio del Kerygma. Il Kerygma lo sappiamo, è una parola usata, usatissima, a volte anche troppo usata, ma spesso non sappiamo nemmeno per bene che cosa è, a che livello è, rimane un po' una cosa un po' fluttuante e sembra quasi non essere o non potersi inserire nella vita della Chiesa, tantomeno nei programmi pastorali, tantomeno nelle nostre organizzazioni, sembra qualcosa forse di riservato solamente a qualcuno, non per tutti, e allora vale la pena un po' vedere come mai. Noi nel 2014 abbiamo organizzato, noi come Pontificio Consiglio, un convegno un anno dopo l'uscita di Evangelii Gaudium, e su questo tema parlò il professor Morlans di Barcellona, e allora farò alcuni riferimenti perché a me piacque molto quella relazione, in particolare perché la mise in relazione a questo documento fondante per la Chiesa odierna che senz'altro è Evangelii Gaudium. Sicuramente con Evangelii Gaudium il Kerygma anche a livello magisteriale ha trovato una casa un pochino più accogliente, diciamo in questo senso. Perché allora questa difficoltà anche nel parlare o nell'organizzare? Bisogna fare un po' un passo indietro, un po' un passo di qualche secolo indietro, ma sicuramente poi non è difficile nemmeno trovarlo nella Chiesa odierna purtroppo. Dopo il Concilio di Trento, la Controriforma, anche in risposta alla Riforma, un po' la vita cristiana in generale si era andata un po' strutturando su tre pilastri fondamentali. L'aspetto dottrinale delle conoscenze, quindi di conoscere praticamente il catechismo con le sue nozioni, la pratica sacramentale, quindi dalle devozioni alla frequenza alla messa, e l'ambito morale, come se la vita cristiana si risolvesse su questi tre pilastri, quindi essere bravi cristiani, essere buoni cristiani voleva dire sostanzialmente pensar bene, pensare ortodosso e agire correttamente, agire in maniera moralmente corretta. Sicuramente in questi tre pilastri il Kerygma fatica ad inserirsi come propria collocazione. E allora questo trascurare un po' questo argomento e questo concentrarsi su questi tre pilastri ha finito un po' per concentrare anche il nostro essere cristiano, anche le parole di salvezza di Gesù e l'incontro con Gesù, piuttosto a un aspetto morale e piuttosto a un aspetto contenutistico. Ora sono registrato, mi dispiace, però parentesi, dovete un tappo. Spesso si giudica così anche la vita cristiana, se uno va alla messa e se uno non fa cose che non sono particolarmente scandalose, questo è il nostro. Ecco, cadiamo in questo. Questo diciamo fino al Concilio, un po' in grandi linee, in soldoni. Dal Concilio in poi, per vari motivi, le guerre, la situazione di secolarizzazione, vari discorsi, la Chiesa si è trovata di fronte ad un contesto totalmente diverso. Il cosiddetto contesto occidentale, che poi è quello che riguarda la nuova evangelizzazione, si è trovato quasi d'improvviso scristianizzato. L'Europa, terra di missione, da essere la roccaforte di tutto, a essere in qualche modo un contesto da, uso una parolaccia, a qualcuno non piace, da rievangelizzare, Benedetto la usava come parola. Quindi si è dovuto un po' cambiare le coordinate. E allora un'altra parola che dopo il Concilio, un bel po' dopo il Concilio a dire la verità, con Giovanni Paolo II, però il contesto è previo, La parola è, come abbiamo usato e sentiamo in questi giorni, nuova evangelizzazione. Perché il contesto non è un contesto di primo annuncio, come poteva essere quello delle missioni, ma ci troviamo di fronte a un contesto europeo, ma poi vediamo che non è solo europeo, di persone cristiane, però che non vivono più da tali, non vivono più il loro essere cristiani. E allora la nuova evangelizzazione, dopo il Concilio, poi negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni, noi facciamo parte del Consiglio di promozione della nuova evangelizzazione, le cellule ci insegnano anche questo, ha dovuto fare due cose fondamentali: dover ridare un significato, un sapore alla fede, che col tempo aveva perso il suo originario fervore, quindi riattivare un po' il significato del nostro essere cristiani, e trovare le modalità, gli strumenti, i linguaggi nuovi per ridire la fede, perché si è scollato il modo di comunicazione. Certamente, anche se non si parlava di nuova evangelizzazione, il Concilio Vaticano II ci è maestro nel riprendere concetti così fondamentali per il nostro deposito della fede e saperli ridire con le categorie odierne, uno per tutti, la rivelazione, dal concetto che sarà fino al Vaticano I degli eterni decreti della grazia che il Signore ci vuol comunicare, a una descrizione più colloquiale, più di intrattenimento, il Signore che si intrattiene con l'uomo come un amico, al grande discorso del dialogo con il mondo. Il dialogo, vi ricordate, prima del Concilio c'era la Chiesa e c'era il mondo, dopo il Concilio c'era il mondo e dentro la Chiesa nel mondo, qui i documenti ci potrebbero aiutare. Però ancora, la vita cristiana, si potrebbe dire, si reggeva sempre su questi pilastri: catechismo, sacramento e morale. Catechismo, sacramento, tutti siamo cresciuti in questo, no? Se vi ricordate il vostro insegnamento catechistico, non che siano cose sbagliate, intendiamoci, però non è solo questo. Piano piano si va un po' sdoganando questo discorso anche del Kerygma, solo per fare gli ultimi passi. Nel 2007 il documento, cosiddetto documento di Aparecida, che a dir la verità non era poi conosciuto così al grande pubblico come si dice, però siccome al documento Aparecida ha lavorato l'allora Cardinal Bergoglio, è diventato poi conosciuto al grande pubblico, in particolare perché leggendo il documento Aparecida si possono vedere, che è il documento della conferenza episcopale dell'America Latina, diciamo del 2007, si possono vedere lì i prodromi per quello che poi sarà Evangelii Gaudium nel 2013. Ecco, allora di quella mi piacerebbe parlare. Perché? Perché? Perché lì si dedicano, a parte i numeri particolari, e lo vedremo, però veramente il Kerygma può tagliare dall'inizio alla fine questo documento. Quindi con Evangelii Gaudium iniziamo a parlare in maniera più esplicita, in maniera più sostanziosa del Kerygma. A dir la verità ci fa un po' problema ancora. Anzitutto Kerygma vorrebbe dire Kerygma, due punti, primo annuncio. Vediamo che vuol dire primo, più che altro. Ci fa problema perché? Perché ci fa problema che ci sia qualcosa che è prima, diciamo, dell'insegnamento catechetico, però è anche dentro. Ci fa un po' problema che siano poche parole che ti toccano il cuore, però queste parole contengono già in nuce tutto l'insegnamento. Qualcuno l'ha paragonato a un pinolo, che è piccino, piccolo quanto vuoi, però in quel pinolo c'è contenuto tutto il pino. Ci fa un po' problema che questa parola, questo annuncio abbia una forza, una potenza così esplosiva, che tu puoi cercare di costruire, ma quello ti va direttamente nel centro. Eppure, perché da queste piccole descrizioni potrebbe sembrare qualcosa un po' di fluttuante, qualcosa che tocca solo un momento emotivo e poi si spenge come un fuoco d'artificio. E cominciamo quindi la lunga citazione di Evangelii Gaudium, ne citerò tanti numeri, io ve li dico, ma fate nell'uso che vi è opportuno, magari uno se le può segnare, le può andare a vedere. Evangelii Gaudium 165, Francesco dice: non c'è nulla di più solido, di più profondo, di più sicuro, di più consistente, di più saggio di tale annuncio. Come dire, non è come si direbbe, fuffa, non è una bolla di sapone, è qualcosa di più. Allora avviciniamoci in punta di piedi a questo. E sono, ho fatto inizio con i punti, questi punti che vi ho dato per se qualcuno vuol seguire. Però non inizierò subito dicendo che cos'è il kerygma, perché è un po', diciamo, non è corretto. È corretto avvicinarsi un pochino in punta di piedi, piano piano. Perché? Perché? Punto 1, l'ho intitolato l'iniziativa di Dio. Papa Francesco, Evangelii Gaudium, numero 113. Questa salvezza che Dio realizza e che la Chiesa gioiosamente annunzia è per tutti, e Dio ha dato origine a una via per unirsi a ciascuno degli esseri umani di tutti i tempi. Allo stesso modo si potrebbe citare Evangelii Gaudium 112, che non leggo. L'evangelizzazione, come ogni atto dell'uomo, fede compresa, è sempre un atto secondo, dal secondo in giù. L'atto primo rimane sempre l'atto di Dio, è sempre Lui, per usare sempre un'immagine Dei Verbum, è Lui che si intrattiene, è Lui placuit Deo, piacque a Dio rivelarsi, punto, è Lui che ha deciso di fare questo. Sembra banale, ma non ce lo scordiamo, non ce lo scordiamo. Non sono sempre le nostre forze, i nostri piani, sono sempre atti secondi. Anche nel kerygma, anche nell'annuncio del kerygma, te sarai la bocca del kerygma, sarai la bocca che annuncia, ma non ti scordare mai, l'iniziativa è pur sempre di Dio. È corretto, correttissimo, come stamattina abbiamo iniziato con un canto allo Spirito Santo, per ricordarsi questo, che la mia lode, se non è animata da quello, non va, non è semplicemente le parole che hai in bocca, è sempre una risposta a qualcun altro di più grande. Quindi l'iniziativa è di Dio, non ce lo dimentichiamo, piaceva come premessa. Secondo punto, questo kerygma nel processo di tutta l'evangelizzazione. Torno un pochino indietro, così qualcuno si sentirà un pochino dal capello bianco, un po' qui siamo a Milano. 1975, Evangelii Nuntiandi, Paolo VI, leggo il numero 24, l'evangelizzazione è un processo complesso e dà gli elementi vari, due punti, rinnovamento dell'umanità, testimonianza, annuncio esplicito, adesione del cuore, ingresso nella comunità, accoglimento dei segni, iniziative di apostolato. L'evangelizzazione è un insieme di elementi, non è un processo così semplice, è un processo articolato, articolato. In questo processo anche il kerygma ha un proprio ruolo, ha un proprio ruolo. Lo diremo dopo, però lo voglio già dire all'inizio. Il ruolo del kerygma sono due le funzioni, poi vedremo che sono due e mezzo, però due, sono due. La prima è quella di suscitare la fede, e vedremo in che modo e per chi. La seconda, di ravvivare la fede, di animare la fede, di animare la vita pastorale. Tutte e due, suscitare e animare. Già da qui iniziamo a vedere questo primo annuncio. Primo, evidentemente, può voler dire, diciamo, in ordine cronologico, che è la prima volta che lo senti, ma ancora di più primo potrebbe voler dire, vuole dire, in ordine ontologico. Perché primo? Perché? Perché è il primo, perché è il più importante, perché è il cuore. E proprio perché il cuore è il primo che ti annuncio, però. Quindi, il kerygma ha questo ruolo. Ecco che allora, passin passino, avvicinandoci, possiamo provare a dare una piccola definizione, a cercare di dire qualcosa, anche se Papa Francesco ci mette subito in guardia. Non è così semplice la situazione. Evangelii Gaudium 129. Non si deve pensare che l'annuncio evangelico sia da trasmettere sempre con determinate formule stabilite o con parole precise che esprimano un contenuto assolutamente invariabile. Non è che te impari uno slogan, lo dici, e quello l'annuncio del kerygma. Papa Francesco lo dice subito, non è un adesivo che tu attacchi a una persona o un tatuaggio, una volta che gliel'hai messo va bene, anche perché non è detto che l'annuncio del kerigma sia sempre uguale. Non mi fraintendete, il contenuto è uguale, ma i contesti sono diversi, le persone sono differenti, gli interlocutori sono diversi, gli annunciatori sono diversi. Quindi, prima azione è vero che è di Dio, ma c'è tutta la variante dello scibile umano che non va in qualche modo trascurata. Quindi non ci sono formule precise. Però una definizione bisogna anche darla, se no a scuola le definizioni, sono io imparavo sempre definizioni, e almeno al 6 ci arrivi, quindi almeno questo sì. Il professor Morlands in quell'incontro dà questa definizione che a me piace e ve la ridico. Lui definisce, l'annuncio kerigmatico lo definisce così, un invito all'incontro personale con Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il quale, avendoci salvato con la sua morte di croce e per la sua resurrezione, ci offre per mezzo dello Spirito Santo l'amore e la misericordia del Padre in ogni situazione esistenziale e in ciascun contesto storico concreto. E lui questa definizione l'ha messa insieme assemblando dei numeri di Evangelii Gaudium, in particolare il numero 11, il numero 110, il numero 128, il numero 164 e il numero 165. Se qualcuno vuol giocare a questi numeri, poi magari si guarda se hanno un eco, si divide chiaramente. 50% alla Chiesa, Don Paolo, almeno quello. Quindi, il kerigma, si potrebbe dire, c'ha un po' questa definizione, avete capito questa definizione? C'è il nucleo, ma ci sono anche contesti umani. Quindi l'annuncio del kerigma non può mai prescindere da due dimensioni, quella cristologica, e vi rileggo il professor Morlands, Gesù Cristo, figlio di Dio, la morte, la passione e la risurrezione, e la dimensione antropologica, invito all'incontro, l'incontro personale e ogni uomo in ogni situazione esistenziale e in ciascun contesto storico concreto. Quindi l'annuncio del kerigma è quel nucleo lì, ma è un nucleo che deve toccare il contesto esistenziale. Qui Papa Francesco ci sono dei numeri in cui è più esplicito, ma torno a dire, ci sono tantissimi numeri in cui se uno digita su internet kerigma in evangelicale non trovi la parola kerigma, ma trovi l'annuncio comunque del kerigma, e vado a leggere il numero 3. Invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo. Ditemi voi se non è l'annuncio del kerigma. Numero 11. Il suo centro e la sua essenza è sempre lo stesso. Il Dio che ha manifestato il suo immenso amore in Cristo, morto e risorto. Allo stesso modo il numero 27 che non vi leggo, il numero 49. Se qualche cosa deve santamente inquietarci e preoccupare la nostra coscienza, è che tanti nostri fratelli vivono senza la forza, la luce e la consolazione dell'amicizia con Gesù Cristo, senza una comunità di fede che li accolga, senza un orizzonte di senso e di vita. Questo è il kerigma. Allo stesso modo potete segnarvi il numero 110 e il numero 113. Al numero 164 si stringe un po' l'imbuto e se ne dà una definizione. Sulla bocca del catechista torna sempre a risuonare il primo annuncio. Due punti. Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti. Si potrebbe dire il kerigma, e qui l'abbiamo letto nelle parole di Papa Francesco, è proporre il cuore del Vangelo, che è la passione e morte di Gesù e la sua presenza nella tua vita, al cuore di ogni persona. Nella sua situazione, nel suo contesto, per usare le parole del Concilio, con le gioie, i dolori, eccetera, eccetera. Volutamente, qualche commentatore fa notare, l'approccio di Papa Francesco in queste definizioni è volutamente pastorale e non necessariamente biblico. E qualcuno dice ha ragione perché magari anche l'elaborazione biblica ha già dei contesti particolari, il kerygma si deve poi incarnare in ogni contesto in cui si lancia, quindi l'approccio diciamo pastorale, per usare una parola che qualche commentatore usa, può essere molto molto calzante. Quindi siamo al nucleo, annunciare la passione, la morte di Gesù, ma nella tua vita, nella persona che c'è di fronte. Dio ti ama, e passione, morte e resurrezione, ma ti ama ora, ti ama in questo contesto, ti ama secondo le tue categorie e possibilità. E allora quali sono, e siamo al punto 4, le funzioni del kerygma? Ritorniamo su qualcosa che abbiamo già detto che ci può aiutare. Ve ne ho dette due, vi dico anche il mezzo, diciamo. La prima abbiamo detto suscitare la fede. La seconda, ravvivare la fede. La terza si potrebbe dire interpretare la fede, cioè gettare una nuova luce su quelli che erano i pilastri che vi ho detto prima. Il discorso della dottrina e della morale, alla luce di questo nuovo approccio. Il primo, suscitare la fede. Anche qui, piccola parentesi. Io non lo so, io sono prete, voi siete Don Paolo prete, diciamo sacerdoti consacrati, voi siete tutti cristiani, battezzati, fate parte delle cerimonie, non ci schieriamo però in queste cose, perché potremmo essere quelli che annunciano, ma potremmo essere anche quelli che hanno bisogno, magari non sarà il primo annuncio, mi auguro almeno, però siamo qui, ci mancherebbe. Però magari la nostra fede ha bisogno di ravvivare, quindi non facciamo un po' come Gesù, vi ricordate l'approccio con i farisei, no? Dice, grazie Signore che non sono come loro poveretti, non hanno ricevuto, ora arrivo io, arrivano i nostri, non siamo lì, ecco. Mettiamoci in tutte queste dimensioni. Quindi la prima, suscitare la prima fede. Per usare un neologismo, caro Papa Francesco, lui lo usa per Dio, in senso lato e traslato si può usare per la nostra azione, per la Chiesa. Vi ricordate la parola primerear, vuol dire venire prima, vuol dire fare prima, non esiste, ma vuol dire lo fa prima lui. Si poteva usare anche che Dio è alla base dell'annuncio, si deve usare anche nell'azione della Chiesa. La Chiesa deve primerear, cioè deve andare, ma tra i mali di Francesco è la Chiesa in uscita, e questo è quanto mai opportuno, per suscitare la fede, in qualche modo, bisogna in qualche modo andare, per suscitare devi incontrare, devi uscire, chiaramente devi andare, devi incontrare in maniera credibile, devi essere un testimone credibile, cito sempre Paolo VI, vi ricordate Vangeli Nunziandi, il mondo di oggi ascolta più volentieri i testimoni dei maestri, e se ascolta i maestri lo fa perché sono dei testimoni. Quindi siamo lì, puoi essere in grado di suscitare la prima fede se ovviamente il tuo annuncio è un annuncio che viene dalla bocca e quantomeno è credibile. Secondo, ravvivare la fede. Evangelii Gaudium, numero famoso, 164. Abbiamo riscoperto che anche nella catechesi, eccoci allora una parola fondamentale, perché se te consideri il kerygma, l'annuncio kerygmatico, solo il primo annuncio, per questi che non conoscono niente, dici io sono già annunciato, o me l'hanno già detto, nella catechesi non ho bisogno, il recipiente è già pronto, basta riempirlo. Francesco dice di no, dice il kerygma c'ha un ruolo forse maggiore, verrebbe da dire, anche nella catechesi. Distinto, ma allo stesso tempo possono convivere. Quindi abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio, questa volta lo dice, o kerygma, che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Quando diciamo che questo annuncio è il primo, ciò non significa che sta all'inizio e dopo si dimentica o si sostituisce con altri contenuti che lo superino. È il primo in senso qualitativo, perché è l'annuncio principale, quello che si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o nell'altra, in tutte le sue tappe e i suoi momenti. Cioè, dice Papa Francesco, c'è bisogno ancora di annunciare il Kerygma, ascoltare e annunciare. Questo per non schierarsi, come dire, io l'ho ricevuto, lo annuncio e basta. Allo stesso modo altri numeri, Evangelii Gaudium 165, Evangelii Gaudium 160. Cioè il Kerygma è anche quel pathos, quella gioia, poi domani parleremo anche della gioia, però necessaria per annunciare il Vangelo. San Paolo per tutti, il modo di annunciare, e questa dimensione dovrebbe tagliare tutte le nostre attività. Papa Francesco ricorda una per tutti, la dimensione cherigmatica della liturgia. Se non ti tocca, se non ti annuncia il cherigma, che hai fatto? A che ti serve? Quindi abbiamo detto le funzioni del Kerygma: il primo annuncio, suscitare la fede, diciamo in quel senso, ravvivare, e si potrebbe dire quella mezza funzione, illuminare quei pilastri che abbiamo visto essere un po' in difficoltà, in particolare il discorso della dottrina e della morale. Cioè il primo annuncio viene a relazionarsi anche con questi. Evangelii Gaudium 36. Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono credute con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per esprimere più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell'amore salvifico di Dio, manifestato in Gesù Cristo morto e risorto. Cioè, la verità, le verità che si dicono, sono importanti nella misura in cui ti trasmettono la verità centrale, che è il kerygma. Non ti accontentare di imparare a mente le cose, perché non ti dicono niente. Se quelle cose poi che uno conosce ti portano il kerygma, quella è la sua funzione, quella è la sua funzione. Interessante che in Evangelii Gaudium, e rispecchia un po' l'approccio di Papa Francesco, non so se è sudamericano come approccio, sicuramente il suo, è un approccio molto anche pratico. Evangelii Gaudium non è un documento che ti dice le cose, poi ognuno in qualche modo si arrangi, no, lui entra, qualcuno dice anche troppo, ma entra proprio nei meandri del modo di annunciare. E allora va a dire anche del kerygma stesso, oltre a fare proprio degli esempi, ora li vedremo, va a dire anche dei vari momenti, va a dire proprio come si dovrebbe fare, ci va a aiutare in questo. Anche perché fino ad ora uno dovrebbe dire, sì, ma allora la domanda classica, che bisogna fare? Cioè, cosa stringi, sì, è tutto bene, però poi che si fa? Francesco non si ferma, non lascia, diciamo, insoluta questa domanda. E siamo al numero 5, Momenti costitutivi del primo annuncio. Ecco, Francesco dice, i momenti dell'annuncio kerygmatico, del primo annuncio, qui quando dico primo ormai si è capito che cosa vuol dire, primo annuncio, sono sostanzialmente due. Si potrebbe dire, uno, uso parole un po' più teologiche, ma insomma sono semplici, uno che si rivolge all'intelligenza, il primo momento, e uno che si rivolge alla volontà. Il gesto non viene registrato dall'audio, ma tanto ci si vede, no? All'intelligenza e la volontà. Primo momento, quello che Francesco chiama il dialogo. Perché? Perché non è che puoi andare da uno e dirgli Gesù è risorto. Io sono contento, però dico, ma no? Io quando ero responsabile della pastorale giovanile di Volterra si organizzò un'evangelizzazione di strada. Io non l'avevo mai fatto, invitai uno di Firenze, Don Gianni, insomma, molto, diciamo, bravo in questo. Sì che si fece nel corso a Cecina, un posto di mare, quindi immaginatevi di la sera dopo cena, il mare era pieno di giovani, si fece addirittura una cappellina sulla spiaggia, tutto per bene, con l'adorazione, cioè molto bellino. Però lui ci disse, mi raccomando, quando andate a chiamare, questo sistema fa a chiamare i ragazzi, quando li chiamate non dite subito Gesù, cioè, un attimo come ti chiami, cioè un momento anche di interazione. E c'era una ragazza brasiliana che gli era sfuggito un po' questo discorso. Lì sono livornesi, insomma, gente un po' rustica in questo senso, non c'è molto filtro, ecco. Quindi passeggiavano e questa ragazza brasiliana arrivò lì e gli disse: ciao, c'è Gesù sulla spiaggia. E questo gli disse: ma a me mi sembrano un sacco di cavolate, diciamo, non disse cavolate, però, ma è sintomatico. Che ti deve dire? Il kerygma non è qualcosa che di per sé così subito. Ecco che Francesco la dice: primo momento del kerygma è il dialogo, cioè il legame con le esperienze umane fondamentali, entrare in relazione. Evangelii Gaudium 128. In questa predicazione, cioè in questo annuncio, sempre rispettosa e gentile, il primo momento consiste in un dialogo personale in cui l'altra persona si esprime e condivide le sue gioie, le sue speranze, le preoccupazioni per i suoi cari e tante cose che riempiono il suo cuore. Solo dopo tale conversazione è possibile presentare la parola. Tocca prima il cuore della persona. Ancora di più, Evangelii Gaudium 165, l'annuncio risponde all'anelito d'infinito che c'è in ogni cuore umano. Ogni persona desidera Dio, in maniera più nascosta, in maniera meno... Ma tutti, ieri sera c'era tanta gioventù, tornando lì all'albergo si è visto tanti ragazzi, ma tutti nel cuore hanno desiderio di infinito. Magari non sanno che si chiama Gesù Cristo, magari non sanno queste cose, ma tutti si vogliono superare in qualcosa, tutti hanno dei sogni, tutti hanno qualcosa che li trascende. Qualcuno di loro sarà innamorato e lo sperimenta, qualcuno ci avrà un figlio, cioè tutti sperimentano questo, tutti. Il primo momento tocca quello, il dialogo con questo. C'è Evangelii Gaudium 265, risponde, l'annuncio del Vangelo risponde alla necessità più profonda delle persone, perché tutti siamo stati creati per quello che il Vangelo ci propone, l'amicizia con Gesù e l'amore fraterno. Tutte le persone vogliono essere felici. Magari non trovano la strada, magari non sanno che vuol dire, magari sbagliano strada, ma tutte vogliono essere felici. Per assurdo, ci sono anche dei casi in cui no, però per la maggior parte salviamoli, almeno giovani salviamoli, ma non solo giovani, anche quando uno fa il peccato in maniera distorta è una ricerca di felicità, distorta quanto vuoi, sbagliata quanto vuoi, ma la ricerca è quella. Quindi il primo punto è quello. E naturalmente Francesco dice: l'handicap più grosso di questo mondo, vi ricordate, secolarizzato, eccetera, qual è? Che purtroppo questo desiderio di infinito, qui dice qualche commentatore, si è sepolto sotto chilometri di asfalto, no? Come la via Gluck, no? Celentano, che in quel prato ci hanno fatto un asfalto. Ecco, spesso questo desiderio di infinito si è un po' troppo sopito. L'uomo non vuole quasi aver bisogno di niente. Quindi la prima cosa è il dialogo con la persona, col cuore di quella persona, con le sue attese, le speranze, col suo desiderio di infinito. Certamente Evangelii Gaudium non si ferma. Perché? Perché non basta parlare solo alla persona, questa è la prima cosa, e se la dice prima ci sarà un motivo, ma ci sono altri. Evangelii Gaudium 133, Evangelii Gaudium 115, Evangelii Gaudium 129. Si deve parlare alla cultura in generale. Leggo 133. Non è sufficiente la preoccupazione dell'evangelizzazione di giungere a ogni persona. Il Vangelo si annuncia anche alle culture, nel loro insieme. Il Vangelo non è una parola solo da cuore a cuore, quello è il passo inevitabile. Ma se non diventa cultura, se non sei capace di parlare alla cultura del tuo momento, diventa qualcosa che non parte, che non arriva. I primi evangelizzatori, da Gesù in poi, tutti hanno cercato di... Perché Pietro è andato a Roma? Perché Paolo è andato ad Atene? Perché lì era il centro della cultura. E perché è andato a parlare con le categorie a volte simili di quella cultura? Per evangelizzare la cultura. Qui sarebbe un capitolo dove entriamo. La nuova sfida delle culture urbane, per esempio. Io non sono una cultura urbana, sono toscano, sono di Volterra, sono culture più piccole. Certamente non si potrà annunciare il Kerygma con tutto quello che comporta in un paese di 1000 abitanti, piuttosto che una città come Roma che ne ha 4 milioni. Ci sarà qualcosa. E sono sfide che il Vangelo deve prendere in considerazione, la Chiesa deve prendere in considerazione. L'ambito professionale, il discorso, anche qui Papa Francesco ci entra ma non ci entriamo, l'ambito scientifico, accademico, con tutto quello che comporta, cito solo alcuni numeri, 132, 133, 134. Quindi il primo momento del primo annuncio è questo, il dialogo con il contesto, e dare alle persone una relazione intanto, in questo senso. Quindi suscitare in loro il desiderio di Dio. Il catechismo della Chiesa Cattolica inizia con l'immagine cara ai padri della Chiesa, homo capax Dei, l'uomo è capace di Dio, può contenere Dio, questo non ce lo ricordiamo, non ce lo scordiamo, non c'è nessun uomo, anche quello ci sembra più lontano, che non abbia questo, sta a noi suscitare, entrando con quello che sappiamo, e qui Francesco lo dice, lo dico io, vale tutto. Nel senso, più cose sai e più le metti a disposizione dell'annuncio. Se te parli con un ragazzo e non c'è nulla, mi dici squadra 6, del Milan, ma sei, e questo entra subito. E magari dopo qualche parola dici, ma te come, alla fine ci entri nell'azione, questo è il primo annuncio, non è una tattica, è quello che faceva anche Gesù, Un prete, un evangelizzatore non può parlare sicet simplicite sempre di Gesù in maniera esplicita, ma dal momento che lo incontri già gli parli di Gesù, no? Perché l'ha incontrato in questo senso. Quindi il primo annuncio anzitutto deve entrare in relazione. Secondo, ineludibile però, non basta il primo, non basta parlare del Milan, l'incontro con Gesù. Quindi cioè, il primo parla all'intelligenza, cioè dare delle ragioni per dire non ti puoi bastare, ma ci vuol qualcosa in più, magari non sei solo, magari non ti basta quel che c'hai, ma ci vuol qualcosa in più. Secondo, una volta preparato questo recipiente, bisogna anche riempirlo. Qui purtroppo, senza criticare nessuno, però tante pratiche pastorali si accontentano solo del primo. Non mi accontento se i giovani vengono in parrocchia e basta, mi dispiace, sono contento che vengano in parrocchia, per esempio la parrocchia dove vai a Roma, vengono i giovani a studiare, sono contento, il primo annuncio, il primo momento è fatto, ma Gesù non glielo annunci mai, non c'è mai un momento di, ecco il secondo allora, il primo parla all'intelligenza, susciti, il secondo parla alla volontà, la volontà è qualcosa che non è che ti ferma, la volontà ti fa alzare e ti fa andare, ti fa muovere. Le categorie classiche della fede, credere in Deum, no? Credere in Deum vuol dire andare verso Dio. E allora ecco, dopo che ti sei incuriosito, dopo che ti sei attratto, dopo che c'hai interesse, ci vuole una decisione nella tua vita. Evangelii Gaudium 3, invito ogni cristiano, in qualsiasi luogo e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Gesù Cristo. Lo rileggo un'altra volta perché merita. Cioè, Papa Francesco ci tiene, invito che lo incontri. Ecco che allora la decisione è un momento positivo, lo devi fare, ma va fatto. Il primo annuncio, la parola Gesù Cristo ci deve essere in qualche modo, non deve rimanere solo nel non detto. Il primo momento l'abbiamo detto, ma il secondo è altrettanto vero. Come? Ecco, uno dice, vabbè, il Papa ti ha detto che va fatto, poi come sarà nelle varie realtà? No, non appartiene a Francesco l'atteggiamento. Francesco ti dice anche, se proprio te non sai cosa fare, ti dice anche, prendi il manuale e lui te lo dice. Evangelii Gaudium è un po' corposo anche per quello, perché ti va a dir questo. Allora come si potrebbe fare? Ma Francesco dà un po' dei momenti, non so se ve lo ricordate. Evangelii Gaudium 128. Primo momento. Quindi sarebbe i momenti del secondo momento, sarebbe, scusate il gioco di parole. Far presente l'annuncio dell'amore personale di Dio. Magari, dice lui, ricordando un racconto biblico, con una lettura breve del Vangelo. Cioè, una volta suscitato l'interesse, dire il Signore ti ama, il Signore ti vuol bene, leggiamo questo brano, ti cito questa cosa, ti racconto quest'altra cosa. Chiaramente, richiede anche formazione per quello, perché non ti basta dire, A dire la verità, richiede formazione in tutti e due i momenti, perché se un giovane poi capisce che non c'è nulla, quante volte a voi mi capita, che classe fai? La quarta, che fai? Canta, ah, ma la critica, la gioco, cosa ne pensi? E un giovane allora si sente interessato, ma se tu non la sapevi non gliela dicevi. E qui uguale allora, quindi dice Francesco, al primo momento far presente l'annuncio dell'amore, magari con dei brani biblici. Secondo, importante, rafforzare il primo momento con una testimonianza della propria esperienza. Evangelii Gaudium 2:6-4, cioè per dire, io ti dico che Gesù ti ama, ma te lo dico perché ha amato anche me, te lo dico perché l'ho sperimentato anch'io, fondamentale, fondamentale. Il cruccio di tante nonne, di tante mamme, di tante zie, non mi viene più nessuno in chiesa, i miei figlioli non vengono, i nipoti non vengono, che bisogna fare? Niente, dagli l'esempio. L'esempio a volte vale più di tante cose. Magari il nipote che ti accompagna alla messa e poi va via, ma intanto ha accompagnato, sa dove vai, e magari nel cuore dice, ma nonna c'è andato, ma prima o poi, prima o poi. Quindi la testimonianza. Se la tua testimonianza è credibile, allora dici, ma fermo un po', sto parlando con un testimone, sto parlando con un testimone, parentesi, sei testimone se ti sforzi di coltivare l'incontro col Signore. È inutile che uno faccia pregare gli altri e poi non prega lui, è inutile che uno annunci il kerigma e poi a te non ti dice più nulla, non l'hai rivitalizzato. Quindi l'invito qual è? L'invito è, anche perché quell'atto se ne accorgi subito, si capisce subito se spieghi qualcosa e non l'hai interiorizzato. Secondo momento. Terzo momento, Francesco dice, aiutati con quello che c'hai, non lo dice ma lo dice, non escludere nessun gesto che lo Spirito Santo possa suscitare. Cioè, quando te annunci non sei solo, lo Spirito qualcosa ti aiuta, ti dà qualcosa, lui dice un riferimento a un crocifisso, a un'immagine, cioè qualcosa che tocchi. Rimani docile allo Spirito, accendi le orecchie, perché magari mentre parli a quella persona lo Spirito dice guarda, fagli un riferimento lì, e magari funziona, però serviti, cioè vale tutto, mi raccomando, cioè ognuno deve mettere in campo tutto quello che c'ha, tutto quello che c'ha. Quarto, dice lui, Francesco capisce anche il contesto, dice al numero, no, non ce l'ho scritto nulla, insomma, separe, cioè, sempre il solito, sempre il numero 128, se pare prudente, cioè come dire, se proprio non chiedi troppo, se la situazione lo richiede, vi siano delle condizioni, cioè, delle condizioni, finire con una breve preghiera, cioè non sciupare tutto. Se magari capisci che la persona non è, lascia fare, la preghiera hai per conto tuo a casa, però se capisci, magari succede, è una cosa che la gente apprezza, facciamo una preghiera insieme, si va un attimo in chiesa, si fa un segno di croce, si prega per mamma, si prega per il fratello, cioè far vedere anche questo. Però naturalmente Francesco è molto opportuno in questo, dice se ci sono le condizioni, cioè non strafare. Non si, ora a volte succede nel calcio moderno, ma non si vince 7-8-1. Perché? Perché quando ha fatto 3-4-0 basta, cioè non è che devi vincere, i tre punti le prendi uguale, e quindi qui uguale, cioè se è opportuno finisci con una preghiera. Quindi Francesco dice questo secondo momento di annuncio più esplicito, in questi momenti far presente l'amore di Dio, magari con un racconto biblico, fai presente la tua testimonianza per essere credibile, aiutati con i gesti che lo Spirito ti mette a disposizione, se prudente, se opportuno, finisci con una preghiera, con una preghiera. E questo esempio sia importante. Naturalmente, come dice Francesco, questi due momenti, cioè il primo e il secondo, cioè parlare all'intelligenza e parlare alla volontà, non sono slegati, ci vogliono entrambi. E se hanno un primo e un secondo, ci sarà un motivo, non secondo e primo. Il primo fa entrare, il secondo naturalmente non è che avvengono, i tempi sono tempi, piano piano, non è che uno, ora ho fatto il primo, si va subito al secondo, ci vuole un po' di tempo, però importante, importante questo, naturalmente Francesco lo dice ma lo fa capire, importante è il rapporto personale, l'evangelizzazione in generale, ma l'annuncio del kerigma passa per una persona che me l'ha annunciato, sicuramente, sicuramente. In sintesi, dice il professor Morlands, senza dialogo non può esservi annuncio, cioè se non hai aperto quella porta prima non puoi entrare, ma il dialogo da solo, ricordiamocelo, non è ancora l'annuncio, non basta il primo, ci vuole anche il secondo, gli manca l'elemento della presenza viva di Gesù Cristo e dell'invito a mettersi in relazione con Lui. Questo è molto importante. Quindi quali sono, siamo al punto 6, gli effetti del primo annuncio? Quali sono questi effetti? Primo, la conversione a Dio. Evangelii Gaudium 27, la risposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia, la sua amicizia. Una parola che ci riguarda nei tempi forti, la conversione, conversione. Se il primo annuncio è arrivato, qualcosa bisogna che cambi verso Dio. E qui ci siamo. La seconda, forse Francesco ci insiste perché forse è meno scontata, il rischio qual è? Il timore, che diventi solo una cosa un po' emotiva, cioè sono diventato un po' meglio, sto un po' meglio, prego un pochino meglio, magari rido qualche volta in più, però è qualcosa di emotivo, di emozionale. E Francesco allora tende a rincarare la dose, perché la prima è la conversione a Dio, la seconda la dimensione comunitaria e sociale del primo annuncio, cioè se il primo annuncio è arrivato al tuo cuore, qualcosa deve cambiare nei rapporti, deve cambiare dal fuori, ad extra. Evangelii Gaudium 177, il kerygma possiede un contenuto ineludibile sociale. Nel cuore stesso del Vangelo vi sono la vita comunitaria e l'impegno con gli altri. Il contenuto del primo annuncio ha un'immediata ripercussione morale, il cui centro è la carità. Ecco allora, dai loro frutti li riconoscerete. La carità è il frutto della conversione, è il frutto che l'annuncio è arrivato. Quindi, e Francesco dà alcune sfumature, alcune pennellate. Evangelii Gaudium 113. Nessuno si salva da solo, cioè né come individuo isolato, né con le sue proprie forze. Cioè, la ripercussione prima del primo annuncio è anzitutto di creare comunità tra noi. Il primo annuncio non crea supereroi, non crea battitori liberi, non crea persone, ora sono convertito e faccio. Interessante, quando i discepoli Pietro e Giovanni trovano il risorto, cosa fanno? Tornano al cenacolo. I discepoli di Emmaus tornano al cenacolo. Perché? Perché l'incontro con il risorto ti cambia la vita, ma crea comunità, torna alla prima comunità, alla comunità importante. Quindi il primo annuncio ha ripercussioni nella comunità ad intra e ad extra, cioè un'immediata ripercussione morale. Cito solo i numeri, 178, 179, 180 e 181. C'è un cambio delle relazioni interpersonali. E si potrebbe dire, Francesco lo dice, nei numeri 217 e 237, il primo annuncio è la fonte, la sorgente di categorie importanti che non sto qui a sviluppare, le cito e vi torno subito alla mente, l'opzione preferenziale per i poveri, il bene comune, la pace sociale, cioè sono tutti frutti di questa conversione. Quella che chiama Francesco conversione pastorale in Evangelii Gaudium è questo, cioè il kerygma è arrivato e ha cambiato realmente le strutture dal dentro. Detto questo, dice, ma allora c'è proprio bisogno del kerygma? Evidentemente la risposta è sì, sì. Ma badate bene, non è un optional, come dire, vabbè, io faccio il catechismo, io mi preoccupo che la messa sia fatta bene, no. Perché verrebbe da dire, la vita cristiana, la catechesi, l'annuncio evangelizzatore, o è kerygmatio, cioè o annuncia il kerygma, o non è. Perché? Perché rispecchia la dinamica stessa della rivelazione. Come ce la presenta Dei Verbum, vi ricordate, no? Dio che si rivela, Gesù che si rivela in gesti e parole. Gestis verbisque, e non è indifferente, l'incontro è la modalità propria della rivelazione. Verrebbe da dire, se è la modalità propria della rivelazione, figuriamoci dell'annuncio della rivelazione. Cioè, per chiarire, questo che ha detto Papa Francesco non sono opzioni se ti va o non ti va. L'incontro deve essere alla base dell'azione evangelizzatrice della Chiesa. Fatti e parole, fatti. dice Papa Francesco, Evangelii Gaudium 127, si verifica nelle piccole conversazioni informali, cose a cui non diamo peso, nella via, nella piazza, al lavoro, in una strada. Cioè, te sei chiamato ad annunciare il Kerigma dove? Dove vivi. Dovunque, dovunque. Ecco che allora il primo annuncio non è semplicemente una metodologia, ma è un incarnarsi dell'annuncio stesso del Vangelo, Si potrebbe dire è l'essenza stessa del cristianesimo. Perché? Perché il cristianesimo in definitiva che cos'è? È la risposta personale e comunitaria alla presenza vivificante del Signore risorto. Cos'è essere cristiani? Rispondere a Dio, a Gesù, che in qualche modo mi ha incontrato. Ecco la dinamica del Kerigma. Mi ha incontrato quando? Nel passato? Mi incontrerà quando sono morto? Mi incontra oggi. Il Kerigma mi incontra oggi. Evangelii Gaudium 275. Se pensiamo che le cose non cambieranno, ricordiamo che Gesù Cristo ha trionfato sul peccato e sulla morte ed è ricolmo di potenza. Gesù Cristo vive veramente. Cristo risorto e glorioso è la sorgente profonda della nostra speranza e non ci mancherà il suo aiuto per compiere la missione che egli ci affida. Ancora, Evangelii Gaudium 276. La sua risurrezione non è una cosa del passato, contiene una forza di vita che ha penetrato il mondo. Ecco che allora, chi sono i destinatari? Chi sono i destinatari? Quelli che abbiamo già detto. I primi, i battezzati, i fedeli che si dicono cristiani, Evangelii Gaudium 14. Secondo, le persone che sono battezzate, come tutti italiani, quanti sono i cristiani cattolici in Italia? Quasi tutti, la maggior parte, le parrocchie le calcoli ora non più, ora Milano magari più grosso, però la maggior parte. Quindi le persone battezzate ma che non vivono più la fede. Parliamo chiaro. Evangelii Gaudium 14. Terzo, le persone che non conoscono Cristo, oppure nei nostri contesti, magari perché siamo un'Amazzonia che non ha mai avuto uno un contatto con il Vangelo, l'hanno sempre rifiutato. Ci sono contesti in cui il primo annuncio, in senso cronologico, avviene anche qui, avviene anche in Italia. Persone che non hanno mai incontrato realmente Gesù Cristo. Avviene a queste tre categorie, ognuno si metta nella propria. E i protagonisti chi sono? Chi sono gli agenti del primo annuncio? Siamo al numero 9. Chi sarà il primo protagonista? È Dio, qui Pippo è il primo, è chiaro, battezzati in questo senso ci mancherebbe, è Dio, non ce lo scordiamo, il primo agente è sempre Lui, il primato è di Dio, della Trinità, Evangelii Nuntiandi 7, Evangelii Nuntiandi 12, scusate, Evangelii Gaudium 12, Evangelii Gaudium 112. Secondo, ogni chiesa particolare come soggetto collettivo del primo annuncio, soggetto collettivo. C'è un bel paragrafo in Evangelii Gaudium che si chiama «Tutto il popolo di Dio annuncia il Vangelo». Diciamolo per piacere, basta. Non è tutta colpa del prete. Vescovo, papa, vescovi, cardinali, preti, tutto il popolo di Dio però, anche te sei un agente primario del primo annuncio. Verrebbe a dire dove? Da tutte le parti. Nessun luogo ti è estraneo, nessun luogo della vita cristiana ti è estraneo. Evangelii Gaudium 20. Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo invitati ad accettare questa chiamata. Uscire, la chiave è uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo, verrebbe a dire tutti i luoghi di vita. Evangelii Gaudium 120, allo stesso modo, 121 e 127. Si va verso la conclusione. Gli atteggiamenti dell'evangelizzatore, quali sono? Cosa dice il Papa? Anche qui è molto pratico, è molto pastorale, si direbbe noi. La prima, vicinanza e attitudine al dialogo, Evangelii Gaudium 165. E se non dialoghi, come fai a annunciare? Se non sei vicino, se la persona non ti sente amica, come fai a annunciare? È la prima. Secondo, rispetto della libertà dell'interlocutore. Evangelii Gaudium 165. Oh, ti può dire anche di no, eh? Sai quante porte avranno preso i discepoli? L'ha presa anche Gesù, figuriamoci. Rispettare la libertà dell'interlocutore. Terzo, umiltà e desiderio di apprendere. Evangelii Gaudium 128. Si deve sempre imparare. Ho sempre fatto così, ha sbagliato, si deve cambiare, bisogna rinnovarsi, non si deve mettere freni alla fantasia. Ultimo, comunicazione gioiosa e vitale. Evangelii Gaudium 165. Papa dice, basta con questi musi lunghi. C'ha ragione. Come fa una persona, parlando di credibilità, a annunciare il Vangelo se c'ha un muso lungo? E dice, allora che devo dire io? Vai dal prete, mio padre non ha sempre da fare, ho capito, ma ci sarà tutti da fare, perché già sa fare solo lui, no? Quindi la gioia non è un optional, infatti il documento come si chiama? Evangelii Gaudium, non è non significativo, ma tanto domani si parla della gioia, quindi avremo modo. L'ultime, le modalità, mettiamole insieme, e l'urgenza. Le modalità allora quali saranno, dice il Papa? Tutte. Inventatevi cosa vi pare. Evangelii Gaudium 128. Ci sono delle indicazioni pratiche, però ogni contesto poi alla fine è diverso, ogni persona è diversa, quindi non mettiamo limiti a questo, usiamo tutto. Papa Francesco, Evangelii Gaudium 167. L'utilizzo delle arti, domani, ora non mi ricordo, Monsignor Fisichella parlava della via della bellezza, utilizzate tutto quello che serve. Perché? Perché l'annuncio è urgente. Ma Francesco si coglie in questa esortazione apostolica una preoccupazione forte. Evangelii Gaudium 25, sottolineo che ciò che intendo qui esprimere ha un significato programmatico, come dire, non è che ve lo dico per dire, ve lo dico perché ne sento forte la necessità. E ancora conclude Papa Francesco con la preghiera finale a Maria, Evangelii Gaudium 288, aiutaci a dire il nostro sì nell'urgenza più imperiosa che mai di far risuonare la buona notizia di Gesù. Cioè Papa Francesco dice, inventati che ti pare, ma annuncia il kerygma. E concludo con un'immagine. E l'immagine è questa, è quella di un parroco francese della diocesi di Luçon, Don Jean Bondieu, che dice, se vuoi far appassionare un giovane alla musica, non ci puoi andare con tutti gli spartiti di guarda qui c'è un bemolle, qui c'è una... sì, ho capito, però se io non capisco, fagli ascoltare una bella musica, fagli ascoltare una bella opera, magari un giovane gli piace anche altre musiche, fagli sentire qualcosa che lo emoziona, che gli tocca il cuore. E stai sicuro, vi ricordate i momenti, no, che ci siamo detti, e stai sicuro che se si appassiona, che ti sente credibile, che ti vede questo slancio d'amore, magari domani ti dice, fermo un attimo, oppure fra un anno, fra 10 anni, ma questo passaggio mi dà lo spartito che lo voglio conoscere, ci voglio entrare dentro? Ecco, allora il tuo prete dice, ma magari, e non solo magari, l'annuncio del kerygma è proprio questo. Far infervorare una persona, far infiammare il cuore di una persona con l'annuncio del kerygma, e allora poi ascolti la musica, da passioni la vuoi conoscere e, per usare la parola di Papa Francesco, vuoi convertire tutta la tua vita all'incontro con lui. Ecco, allora iniziamo questi giorni anche con questo appello, ricordandoci anche di questo. Grazie.